Anche le femministe guastafeste, che si identificano come tali, possono interiorizzare queste voci esterne, che ti entrano nella testa, riprendendoti che sei troppo sensibile, che ingigantisci i problemi. Queste voci esterne sono rumorose, le sentiamo ovunque. Considera l'esempio d'uso dell'immaginazione della Snowflake Generation, una generazione viziata, che non tollera le divergenze, che non accetta gli scherzi perché non riesce ad affrontare la realtà. Per alcuni commentatori l'uso del trigger warning è prova di una generazione eccessivamente sensibile che vuole allontanare da sé tutto ciò che causa disagio. In realtà, per comprendere il significato dei trigger warning, è necessario concepirli come tecniche che consentono ad alcune persone di essere presenti e affrontare conversazioni difficili su temi angoscianti. I trigger warning intendono fornire più informazioni, non meno. Non si tratta di porre fine a conversazioni difficili, ma di permettere a coloro con un passato traumatico di parteciparvi. L'idea che la generazione più giovane sia diventata un problema perché è troppo sensibile è collegata a un più ampio discorso pubblico che rende l'offensibilità una forma di debolezza morale che limita la nostra libertà di parola. Torniamo a quegli arbitri del wokismo che ci privano del diritto di dire e fare ciò che vogliamo. Alcune persone affermano il loro diritto di occupare uno spazio, diventando sempre più offensive nei confronti delle altre. Il razzismo e la transfobia funzionano entrambi in questo modo. Attribuire alle minoranze razziali e religiose e alle persone trans la tendenza a offendersi facilmente porta a un intensificarsi del discorso razzista e transfobico. C'è un incitamento al discorso nella storia della sua soppressione. Molte persone continuano a fare dichiarazioni razziste e transfobiche dicendo che non è permesso loro farle. Un comico alla fine di uno spettacolo dal contenuto molto transfobico ha affermato: «Penso che sia per questo motivo che esiste la commedia, per farci superare delle cose, ed è per questo che affronto argomenti tabù, perché voglio portare il pubblico là dove non è mai stato prima, anche solo per un attimo». Il cosiddetto argomento tabù è in realtà il sentiero molto battuto che siamo soliti percorrere piuttosto che quello su cui non siamo mai stati, una conferma piuttosto che una sfida della transfobia della cultura dominante. Se denunci, se nomini il problema, la persona in questione molto probabilmente si rappresenterà come silenziata e andrà in giro a ripeterlo, e così va a finire che alcune persone si lamentano all'infinito di essere messe a tacere quando in realtà ottengono innumerevoli spazi per esprimersi, nei quali affermano di sentirsi prive di tali spazi. Essere considerate femministe guastafeste ci insegna come il potere spesso funzioni attraverso l'inversione. Coloro che hanno più visibilità pubblica tendono a rappresentarsi come più censurati. Ogni volta che alle persone viene dato spazio per dire che non lo hanno, ogni volta che parlano all'infinito del fatto di essere messe a tacere, non solo si ha una contraddizione performativa, si sta assistendo a un meccanismo di potere.
Stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers?
I stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers? Now
I stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers? Now
I stay woke.
Even if your baby ain't got no money to support you, baby,
now, I stay woke.
Even when the preacher tells you some lies and cheating on your mama,
stay woke.
Even though you go through struggle and strive to keep a healthy life,
stay woke.
Everybody knows a black or white, there's preachers in every shape and size.
Stay woke.
Everybody,
stay woke.
Girl,
beautiful girl,
beautiful girl,
beautiful girl,
beautiful girl,
beautiful girl,
E allora, come forse ormai avrete riconosciuto dalla sigla, questo è il ciclo di redazionali su woke culture, politicamente corretto, cancel culture e chi più ne ha più ne metta, e sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quello che avete sentito, letto da me nello specifico in apertura di redazionale, era un passaggio dal libro di Sarah Ahmed, il manuale della femminista guastafeste, pubblicato da poco da Fandango, che abbiamo presentato anche a Roma in vari spazi proprio con la presenza dell'autrice. Quindi questa è la seconda seconda puntata di un ciclo di redazionali con i quali vogliamo un po' riflettere, no? Su alcune parole, alcuni concetti che ormai sono diventati dei martelli pneumatici nelle nostre teste, vengono rimbalzati dai giornali, sui social, sui vari media mainstream, ma fanno parte anche della narrazione politica quotidiana, anche degli eventi d'attualità. Insomma, siamo a 4 giorni dall'insediamento di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. C'è stato un grande dibattito negli ultimi giorni sul cambiamento delle policy, sia di Meta, emulando quelle già adottate da X, ovvero l'ex Twitter, sull'eliminazione della moderazione dei contenuti online, per abbandonare il wokismo a cui si erano imposto dalla dirigenza democratica sotto Biden. Non parleremo proprio di questo nella puntata di oggi, parleremo di altro. Innanzitutto ne approfitto per ricordarvi che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Ne approfitto anche per salutare la mia compagna di merende in questo ciclo di redazionali, la mia compagna di avventure, che oggi non può essere qui con me in radio. Quindi se nella prima puntata, che potete trovare sul sito di Radio Onda Rossa in forma di podcast, abbiamo provato un po' a ritornare all'origine di alcuni concetti, in particolare quello di cultura woke, di politicamente corretto, di cancel culture, andando un po' a evidenziare come si tratti nella maggior parte dei casi, se non in tutti, di un ribaltamento da destra di concetti e anzi pratiche politiche articolate e portate nello spazio pubblico dalle minoranze oppresse, in particolare a partire dalle lotte delle persone nere o afroamericane negli Stati Uniti. Poi appunto le destre le hanno tendenzialmente ribaltate per fare cosa, nominerò la parola che ormai secondo me può essere nominata il filo conduttore di questi redazionali, e la parola è potere. Le destre si sono riappropriate di questi concetti per tenere ben saldo il potere di cui godono a livello sociale, a livello strutturale, per ribadire il proprio potere appunto di prendere parola, di dettare le narrazioni, sminuendo, marginalizzando, ostracizzando prese di parola delle soggettività oppresse, dei gruppi oppressi. E quindi è avvenuto il ribaltamento del concetto di woke culture. Sicuramente così è avvenuto il concetto di politicamente corretto, che nasce all'interno del dibattito a sinistra, nei gruppi di sinistra, e poi è diventato soprattutto per quanto ci riguarda, quindi per quanto riguarda l'Italia, un concetto un po' passepartout, strettamente connesso a questa idea un po' asfittica, iperindividualista di libertà di parola, che appunto, come ci diceva Sarah Ahmed, finisce per diventare la libertà di offendere, e che di base significa insieme appunto appunto alle critiche, alle operazioni di cancellazione e anche al ribaltamento del concetto stesso di cancellazione, che smette di essere come era all'origine, diciamo, smette nella retorica appunto di destra, smette di essere come era all'origine una pratica sostanzialmente di sottrazione individuale e di gruppo al supporto a personaggi pubblici, e anche la decisione di boicottare personaggi pubblici che esprimono, si fanno o veicolano, diciamo, concetti discriminatori, odianti, e veicolano quindi discriminazioni, finisce per essere appunto da destra la cancel culture, l'impossibilità di dire le cose. Appena dici una cosa che non rientra in questa diciamo ideologia dominante, politicamente corretta, dicono loro, vieni cancellato, quindi ti viene levata la possibilità di prendere parola nello spazio pubblico. Ovviamente sappiamo che diciamo tutto questo è ben lontano da quello che succede nella realtà, che diciamo si tratta in realtà di meccanismi finalizzati a non rinunciare al potere di cui chi da sempre l'ha detenuto gode, e appunto il potere sarà il filo conduttore di questi redazionali. Nella puntata di oggi, in cui per fortuna, anche se sono da sola diciamo a trasmettere in questo momento, non sarò da sola a parlare, perché avremo due ospiti che diciamo ringrazio sin da subito per la disponibilità. La prima la chiameremo tra poco, ma ve la andrò a presentare di volta in volta. In questa puntata appunto di Non si può più dire niente, parleremo o cercheremo di capire come i temi sostanzialmente del politicamente corretto, della cancel culture e anche insomma della woke culture, quindi della cultura woke, si siano strettamente diciamo intersecati, intrecciati in tempi recenti a un'altra diciamo battaglia che le destre stanno portando avanti in salda connessione con gli integralismi cattolici e i movimenti pro-life, ovvero la battaglia contro la cosiddetta ideologia gender. Proveremo un po' a spacchettare questo tema, capire di che cosa stiamo parlando soprattutto in questa prima parte, e poi nella seconda parte appunto del redazionale proveremo a diciamo scivolare un po' in questi temi e a trattare il tema del cosiddetto linguaggio inclusivo, linguaggio ampio, cioè tutte quelle strategie e quelle lotte finalizzate a modificare il linguaggio, perché diciamo modificando il linguaggio si ampliano i margini di rappresentazione e presa di parola, e come di fronte a questi tentativi, a queste rivendicazioni, che comunque ci teniamo a ribadirlo già da adesso, non sono una cosa recente ma fanno parte del portato delle lotte femministe da sempre, come di fronte a questi tentativi si sia anche in questo caso sfoderato il tema del politicamente corretto e del non si può più dire niente. Detto questo, io mi taccio e facciamo una piccola pausa musicale, in cui io andrò a stabilire la prima corrispondenza di questo redazionale. Lo faremo con Eugenia Mercuri, ricercatrice in sociologia e metodologia della ricerca sociale all'Università del Piemonte Orientale. Lo faremo con lei perché è tra le autrici di un libro a cui stiamo attingendo a mani basse per questo redazionale. E ovviamente non è l'unica autrice insieme a due colleghe di questo libro, che si chiama appunto Cancel Culture e Ideologia Gender, insieme a Maddalena Cannito e Francesca Tomatis, ma ne parliamo tra poco, giusto il tempo di stabilire il collegamento. Somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. Allora, torniamo in voce. Come dicevo poco fa, siamo in collegamento telefonico con Eugenia Mercuri. Ci senti?
Sì.
Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto grazie per la disponibilità in questo giovedì pomeriggio a parlare con noi di cose per niente allegre, diciamo, però ecco, qualcuno dovrà pur farlo. E come dicevo poco fa, insomma, nella puntata di oggi vorremmo concentrarci un po' per cercare, insomma, nel cercare di capire come i temi del politicamente corretto, insomma, di questa diciamo critica a un'ideologia del pensiero unico, questa ideologia woke, si sia intrecciata con i temi della cosiddetta ideologia gender, più in generale con i temi del genere e del linguaggio. Lo facciamo a partire appunto dal libro che insieme a due colleghe hai scritto proprio sul tema di cancel culture e ideologia gender. Quindi innanzitutto ovviamente ti vorrei chiedere una cosa proprio di curiosità: perché avete deciso di fare questa ricerca e perché avete scelto proprio questi temi e il focus sull'Italia nello specifico?
Sì, ma intanto vi ringrazio dell'invito anche a nome di Maddalena e Francesca, e mi scuso anche per la voce, ma sono raffreddata da un mese e non riesco a crollarmelo di dosso. Comunque, come ci è venuta l'idea della ricerca? Allora, ci è venuta a circa metà del 2021, che era un periodo un po' caldo, nel senso che da un lato ci arrivavano notizie, ricorderete, delle proteste del movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti, no, che erano seguite all'assassinio di George Floyd del 2020 e che però avevano ancora molta risonanza, e arrivavano anche qua riverberi del tipo di dibattito che era in corso lì, che verteva molto intorno al tema del razzismo sistemico, strutturale. e che aveva anche un aspetto appunto di paura di cancellazione, soprattutto in termini di memoria, no? Ricorderemo la deturpazione ad esempio dei monumenti dei confederati, dei proprietari di schiavi, e questo era un tema che veniva abbastanza dibattuto anche qua, oltre a tutta una serie di notizie vere o false, più delle volte in realtà false, intorno a polemiche in corso sul presunto razzismo di prodotti culturali classici, no? Ad esempio i cartoni Disney razzisti, la torta di mele, Grease, tutta una serie di elementi un po' così estemporanei di quel dibattito, che però arrivavano anche qua da noi. E nel nostro paese in quel periodo lì si parlava però del disegno di legge Zan, che era quel disegno di legge che proponeva di estendere sostanzialmente la legge Mancino, no? Contro l'odio e discriminazione verso determinate categorie, proponeva di estenderla anche a orientamento sessuale, identità di genere, disabilità e così via. Quindi ci sembrava che il dibattito fosse un po' confuso, che questi due temi si intrecciassero e che un po' si avvicinassero intorno alla questione censura sostanzialmente. Mm-hmm. E quindi quello che noi in realtà volevamo provare a fare è intanto capirci qualcosa di più noi stesse, provare a fare un po' di chiarezza. Quindi questo è un po' stato come ci è venuto in mente, come ci è venuta voglia di capirci qualcosa in più.
E poi voi vi siete andati a vedere tantissimi materiali pubblicati sui social, poi di base, questa è stata, parlando un po' della metodologia, al di là dell'inquadramento teorico, anche la ricostruzione storica, poi diciamo nella pratica è stato andare ad analizzare quali contenuti effettivamente venivano veicolati e con quali, diciamo, chiavi narrative, chiavi di costruzione,
esatto,
del discorso.
Esatto, noi abbiamo guardato sia a post pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, quindi un discorso più di carattere mediatico, e sia un discorso più politico, guardando anche ai post di esponenti politici. E è stato interessante intanto un elemento che abbiamo notato, è che su questo tema qua c'erano parecchie convergenze anche fra ambienti apparentemente opposti su altri fronti, no? Quindi potevamo aspettarci ovviamente da parte dell'ambiente più conservatore elevate di scudi, no, intorno a queste questioni, ma in realtà soprattutto sulle questioni di genere, anche dalla parte, diciamo così, progressista c'erano parecchie resistenze. E questo noi ce lo siamo spiegato sostanzialmente, il grosso tema su cui si è concentrato questo tipo di dibattito in Italia è stata la questione di genere, ma un po' perché il tema razzismo non è così dibattuto, non è così centrale nel discorso politico italiano. Lo è di più la questione di genere. In realtà i movimenti anti-gender preesistono di molto, no? Questo genere di dibattito su tempo e calcio sono di molto precedenti. L'ideologia gender gira negli ambienti cattolici già dai primi anni 2000 ed è poi dai primi anni 10 che si sono sviluppati dei veri e propri movimenti anti-gender, prima in Francia, poi in Italia. Quindi diciamo che questo è un dibattito che si è un po' innestato su un qualcosa che esisteva già, che era questa opposizione a una presunta ideologia gender cosiddetta.
E senti, ma diciamo dal vostro punto di vista, no? A un certo punto voi osservate che per quanto riguarda l'Italia, diciamo, si tende a parlare di più sempre in queste narrazioni, no? Di politicamente corretto e diciamo in posizione di un pensiero unico, quindi con l'annessa censura, e meno di cancel culture. Non so se ti torna questa cosa, magari invece la cancel culture è più presente in altri contesti, e secondo te perché?
È così, in realtà l'impressione che abbiamo avuto era che cancel culture rientrasse un po' sotto quei termini ombrello di cui hai parlato tu, in politicamente corretto, pensiero unico, che anche qua erano dei termini che preesistevano la questione cancel culture. Cancel culture c'è un po' entrata mutuata da altri contesti, appunto, come quello statunitense. Politicamente corretto, diciamo che i due termini si intersecano nella misura in cui il politicamente corretto diventa sostanzialmente la via per non essere cancellati, no? Per cui bisogna adeguarsi al cosiddetto pensiero unico, bisogna adeguare il proprio modo di parlare, di pensare, di essere ai dettami del politicamente corretto per evitare il rischio di cancellazione.
Certo.
Quindi in realtà c'è stato poi un movimento di reazione senza che ci fosse un movimento di cancellazione, perché se possiamo effettivamente la cancel culture negli Stati Uniti ha un'origine ben precisa, ha come dire delle motivazioni. Nel nostro paese non possiamo dire che esista una cancel culture, esiste, diciamo nel libro, come epifenomeno, qualcosa che esiste perché viene raccontato, però
infatti questa
concreti.
Esatto, infatti questo è un altro passaggio molto interessante, no, del vostro libro, nel senso che concentrandovi sul caso italiano voi evidenziate come questo, diciamo, montare, no, di narrazioni sulla censura, sull'attacco alla libertà di espressione, in realtà non corrisponda diciamo in Italia a dei movimenti dal basso che attivamente chiedono, no, la cancellazione di determinate personalità, di determinate persone, come invece magari accade è accaduto dall'altro lato dell'oceano nei movimenti appunto delle persone razzializzate, afroamericane, che hanno chiesto attivamente la cancellazione, nel senso di levare, no, la piattaforma pubblica, o comunque sottrarsi dal seguire persone pubbliche per le opinioni che avevano espresso in Italia. Diciamo, mi sembra di capire da quello che voi scrivete che di base è stata una bolla creata quasi ad arte con una grande connivenza dei media.
Esatto, diciamo che il tema su cui i giornalisti in particolare si sono concentrati di più è stato quello del linguaggio inclusivo, su cui effettivamente c'è un dibattito anche nel nostro paese, con peraltro due versanti della medaglia abbastanza anche interessanti, perché in contraddizione tra di loro, nel senso che da un lato veniva fuori una fortissima preoccupazione intorno alla necessità di voler trasformare una lingua per renderla appunto più inclusiva, più ampia, come vogliamo chiamarlo, e dall'altra, al contrario, un dire sostanzialmente ma non è così importante come chiamiamo le cose. No, quindi anche questa doppia faccia di un discorso di opposizione che è evidentemente in contraddizione.
Che poi voglio dire, se non fosse importante come chiamiamo le cose e il linguaggio che usiamo, non ci sarebbe questa levata di scudi brutale nei confronti dei tentativi di modificare la lingua, no? Per dare visibilità.
Esatto.
E quindi, diciamo, quello che è successo tendenzialmente in Italia, voi dite, è che appunto da un lato non cioè si è creata questa bolla senza che ci fosse in realtà una mobilitazione rispetto, o perlomeno rispetto a queste pratiche, più che rispetto a questi temi, direi.
Esatto.
E poi che comunque, diciamo, questa retorica sul pensiero unico e le lotte contro la presunta ideologia gender animate appunto da l'integralismo cattolico, le destre, ma anche, diciamo, una parte del cosiddetto femminismo gender critical, vengono di fatto a sovrapporsi.
Esatto, sì, questo è sostanzialmente quello che è successo intorno al dibattito sul DDL Zan, sostanzialmente. Nella nostra analisi è venuto fuori peraltro che proprio l'appostamento del DDL Zan, che poi non ha più avuto seguito la discussione, era stato in realtà approvato alla Camera ma non è neanche entrato in discussione al Senato, perché c'è stata una mobilitazione da parte dei movimenti ultracattolici, che adesso sono Pro Vita e Famiglia, se non sbaglio, le sentinelle in piedi, che hanno effettivamente attivato delle campagne di opposizione in tutto il paese, proprio fondate su questa retorica del dover battersi contro il rischio di censura, di cancellazione identitaria, perché l'idea era che il DDL Zan avrebbe sostanzialmente imposto la cancellazione delle differenze
sessuali,
di genere, la cancellazione della famiglia tradizionale, e che questo ovviamente andava combattuto. E quindi effettivamente, cioè, nonostante il fenomeno di per sé non esistesse in Italia, c'è stato un movimento di reazione che ha avuto degli effetti in realtà molto concreti. Questo l'abbiamo trovato molto interessante, anche molto sconcertante.
Diciamo che nella parte appunto riguardante l'analisi del dibattito che si è creato intorno al disegno di legge Zan, voi dite sostanzialmente che tutta quella campagna, no, contro il DDL che si è articolata in quel periodo, che poi ha portato appunto ad affossare sostanzialmente il disegno di legge al Senato, può essere interpretata appunto con le chiavi da un lato del pensiero unico e quindi della censura e dall'altro della cancellazione identitaria. Se ti va un po'
esatto,
di ricordarci perché questi due, diciamo, chiavi di lettura possono, diciamo, sono particolarmente rilevanti rispetto a questa vicenda.
Sì, l'idea era che appunto volendo includere anche il tema dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale in una legge che aveva l'obiettivo di, appunto, di contrastare discorsi d'odio, sostanzialmente voleva dire veniva molto raccontato come un DDL che avrebbe portato al carcere a chi non si adeguava a un tipo di linguaggio che appunto doveva rientrare nella cornice del politicamente corretto, sostanzialmente, no? Per cui certe cose non si possono più dire, certe parole non si possono più usare, ma non soltanto le parole a cui magari immediatamente pensiamo, la parola con la F, che non vorrei dire, ma anche parole come mamma e papà, perché mamma e papà rappresentano un immaginario di genere che l'ideologia gender contrasterebbe. Per cui il primo passo è quello della censura, ma il passo successivo è quello della cancellazione, perché con la trasformazione del linguaggio arriverà anche la trasformazione dell'umano, essenzialmente. Per cui non esisteranno più gli uomini e le donne, non esisteranno più le famiglie eterosessuali, e quindi si sposta tutto il discorso su un piano non più, diciamo così, linguistico, ma ontologico, potremmo dire, no? E questo era, diciamo, il grosso spauracchio intorno al quale si è giocata questa partita.
Senti, ma secondo te, no? Cioè, nel senso, questo tipo di discorsi, che idea di libertà di espressione e di libertà di pensiero veicolano, diciamo, in un contesto, diciamo, come il nostro, in cui chiaramente ci sono delle oppressioni strutturali, no? E anche dei dislivelli di potere enormi tra gruppi sociali, anche in base, diciamo, ai nostri corpi incarnati e come occupiamo questa società.
Questa è un'ottima domanda. Io trovo che in realtà è una riflessione che abbiamo condiviso ovviamente scrivendo il libro, che ci sia una confusione di piani molto evidente tra che cosa voglia dire censura e chi possa effettivamente metterla in atto, perché ci sia censura ci deve essere un'autorità che è legittima, e ovviamente non è il caso di chi propone magari il linguaggio inclusivo, che viene appunto raccontato come un'imposizione dall'alto, quando è esattamente l'opposto. Quindi intanto c'è questa confusione che mi sembra anche molto difficile da spacchettare, e poi è chiaramente una libertà che non è una libertà assolutamente parziale, è un adeguarsi a un altro tipo di pensiero unico, potremmo dire, che peraltro è in realtà molto più potente, perché questi movimenti, ad esempio i movimenti ultracattolici, si erano già messi di traverso ad altri tipi di iniziative. Pensiamo all'educazione e all'affettività nelle scuole, o la legge Cirinna sulle unioni civili, già lì insomma ci sono stati forti influenze per modificare la legge, renderla in qualche modo passabile, tralasciando gli aspetti un pochino più spinosi in questo paese, come per esempio l'adozione per le coppie omogenitoriali. Quindi è chiaramente, come dire, fare questo lavoro non ci ha reso più allegri.
Lo immagino, anche perché giustamente, come accennavi tu prima, ora la stiamo raccontando come se fosse una grande bolla, no? Mediatica, discorsiva, un po' campata in aria e con zero aderenza alla realtà, però in realtà appunto, come dicevi tu, ha avuto degli effetti molto concreti. Ora, al di là appunto di aver affossato il DDL Zan, potremmo citare tantissimi altri esempi anche di provvedimenti presi a livello locale in difesa della famiglia naturale, o che impone determinate festività contro la cancellazione identitaria, contro la diffusione di alcuni testi, contro l'educazione affettiva nelle scuole, contro qualsiasi tentativo di introdurre delle innovazioni rispetto al linguaggio. Ma appunto, comunque, te lavori in accademia, mi sembra che, diciamo, ultimamente neanche l'accademia se la passi particolarmente bene con una serie di ingerenze frontali verso chi prova ad affrontare determinati temi nelle aule dell'università. Quindi non so se ti va di raccontarci un po' perché voi evidenziate come in realtà bisogna fare attenzione, perché questa roba sta avendo degli effetti concreti sulla vita delle persone.
Sì, come dici tu, ci sono delle ingerenze, ci sono state in tutta Europa. Vabbè, ci sono paesi in cui è molto più evidente, come l'Ungheria, ma anche in Italia ci sono state delle campagne anche di diffamazione intorno a colleghe che hanno proposto appunto dei corsi di laurea magari su gender studies. Quindi è chiaro che la situazione, bisogna essere sempre un po' allerta. Poi peraltro gli studi di genere non è che godano di particolare salute in accademia, anche prima, diciamo, di questo periodo sono sempre stati un po' una cenerentola, e quindi già di per sé è un ambito da presidiare, ancora di più in un contesto come il nostro, con un governo come quello attuale, che è tutto meno che amico delle questioni di genere. quindi che dici?
Quindi no, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio libera. Allora, tu prima accennavi al fatto che comunque, perlomeno nel contesto italiano, rispetto al DDL Zan, ma in realtà non solo, insomma, si è creata questa saldatura che agli occhi dei più e delle più può sembrare bizzarra, ma che in realtà ha tutta una sua storia, tra appunto la compagine ultracattolica e di destra e una parte appunto della sinistra progressista, diciamo, o perlomeno anche di una parte del cosiddetto femminismo gender critical. È notizia di oggi la nomina appunto di Marina Terragni come autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quindi come dicevamo poco fa, l'impatto concreto è evidente. Voi nel vostro libro evidenziate anche una serie di responsabilità, possiamo dire per semplificare, della sinistra o quantomeno della compagine progressista. Se ti va, insomma, di commentare solo su questo aspetto qui.
Sì, ma in parte un tema della sinistra, degli ambiti progressisti, è un po' quello che dicevamo prima rispetto a quali sono le priorità, per cui il tema ad esempio appunto del linguaggio inclusivo dovrebbe essere secondario rispetto ad altre questioni che hanno più a che fare con la stratificazione sociale, con la classe, per cui c'è molto meno interesse, molto meno impegno sul piano appunto di voler riflettere sulle questioni di genere all'interno appunto di una compagine che dovrebbe avere degli obiettivi appunto di emancipazione, ma che non devono necessariamente passare da questo. E poi c'è ovviamente tutto il tema dei movimenti femministi, del femminismo della differenza, che in Italia è il movimento più, come dire,
vocale, io direi, cioè in alcuni casi
la corrente più nota, più influente,
e che anche in questo caso però, diciamo, tornerei al tema del potere in conclusione, nel senso è il gruppo forse, diciamo, che ha più potere di presa di parole e di entrare anche un po' nelle stanze del potere, in realtà,
certo,
più che il più numeroso, secondo me, perché anche questo,
certo,
diciamo, è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare.
Sì, assolutamente, è il più visibile, è quello storicamente più consolidato e quindi è quello che ha più, come dici tu, più potere di parola, più visibilità e più influenza, assolutamente.
Allora, io ti ringrazio, vorrei sapere se state continuando, diciamo, singolarmente o insieme a lavorare su questi temi, per esempio, o se invece
allora,
è stato sufficiente e basta.
Come interesse di studio ce l'abbiamo ancora, poi siamo tutte ancora precarie, quindi siamo tutte in realtà su progetti diversi, purtroppo, però cerchiamo di rimanere sempre un po' allerta, poi ripeto, l'Accademia poi va sempre peggio, possiamo dirlo
sì.
Sempre più con questo clima, con questo governo. E quindi in ogni caso questi temi rimangono sempre all'ordine del giorno, quindi noi per quanto possibile cerchiamo di tenerli d'occhio. Non sappiamo se in futuro potremmo magari fare qualche altro pezzetto, sarebbe molto interessante. Sono io che ringrazio voi perché è stato veramente molto interessante.
E allora questi microfoni rimangono a vostra disposizione nel caso vogliate parlare di altre vostre ricerche. Io ti ringrazio e insomma grazie per la disponibilità e a risentirci.
Grazie a voi, molto volentieri.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, buon proseguimento.
Ciao. E allora, quando sono le 18:53, abbiamo chiuso la prima corrispondenza, il primo contributo di questo redazionale di oggi. Abbiamo provato a fare un attimo il punto del perimetro di questi discorsi nel contesto italiano, andando a vedere come i temi del politicamente corretto, della cancel culture, del non si può più dire niente, dell'ideologia gender che vuole cancellare le identità e imporre un pensiero unico, si siano articolate nel nostro paese. Abbiamo parlato appunto di come si siano articolate nel nostro paese durante quella fase incresciosa e infame del dibattito relativo al DDL Zan. Ora ci prendiamo una piccola pausa e poi iniziamo con la seconda parte del redazionale di oggi. allora, quando sono le 18:57, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per questa seconda puntata del ciclo di redazionali su cultura woke, politicamente corretto e cancel culture. Stiamo parlando di come, diciamo, questi artifici retorici si applichino alle questioni di genere, ai femminismi e transfemminismi, alle questioni del linguaggio. L'abbiamo fatto in una prima parte relativa appunto alla ricostruzione del dibattito che si è articolato intorno al DDL Zan, che ha visto saldarsi in un'alleanza mortifera diciamo l'ultracattolicesimo, le destre, parte del sedicente femminismo. Passerei, diciamo, nella seconda parte del linguaggio a parlare della seconda parte del redazionale, ho fatto piccolo spoiler, a parlare di un tema che in realtà abbiamo già in qualche modo nominato nella prima corrispondenza che abbiamo fatto con Eugenia Mercuri, ricercatrice appunto della Università del Piemonte Orientale, ovvero diciamo come la narrazione intossicata su woke culture politicamente corretto si sia saldata al linguaggio, ovvero in che senso a quei tentativi diciamo dal basso di modificare l'uso della lingua italiana, una lingua ipergenderizzata, in cui diciamo modificarla al fine di garantire una maggior visibilità, una maggior presa di parola, una maggior possibilità di nominarsi in favore, diciamo, dei gruppi storicamente, non solo storicamente, ma anche nell'epoca attuale marginalizzati e oggetto di oppressioni sistemiche. Come diciamo sottolineavo all'inizio del redazionale, parlare di questi temi non vuol dire parlare esclusivamente dell'epoca attuale, non sono rivendicazioni che nascono dal nulla. Non sono rivendicazioni che nascono sui social, tentativi di modificare diciamo l'utilizzo della lingua italiana, soprattutto di visibilizzare quanto diciamo quello che noi consideriamo come l'uso tradizionale della lingua italiana, l'uso normale tra virgolette della lingua italiana, in realtà sia un uso assolutamente poi politico che veicola, no, un'idea di ciò che è normale e quindi può essere nominato e ciò che non è normale e quindi non merita neanche di essere nominato. E questi sostanzialmente sono dei temi che all'interno del femminismo sono stati sempre dibattuti. Il femminismo da sempre ragiona sul linguaggio, per esempio sul superamento del maschile universale, del maschile cosiddetto sovraesteso, che veicola l'idea che il soggetto maschio sia diciamo il parametro della normalità rispetto a cui appunto la donna per esempio si differenzia, e si differenzia anche rientrando in una presunta universalità, presunta neutralità del maschile utilizzato nel linguaggio. Diciamo, dico che da sempre appunto che il femminismo in qualche modo dibatte di questi temi, perché diciamo uno dei riferimenti a cui più spesso che più spesso si utilizza per dimostrare questo, al di là appunto delle testimonianze delle compagne, delle testimonianze storiche del dibattito femminista, è un documento che in realtà non è un documento, non è una fanzine, non è un documento autoprodotto, non viene appunto dai giri femministi militanti, ma è un documento che si chiama Il sessismo nella lingua italiana, che è stato scritto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità nel 1987, firma di Alba Sabatini, linguista, che appunto denunciava già allora l'esistenza del sessismo linguistico, proponendo anche delle raccomandazioni per una riforma, diciamo per una modifica dell'utilizzo della lingua italiana, che diciamo sono di assoluta attualità anche oggi e che incapperebbero appunto oggi nell'etichetta di non si può più dire niente del politicamente corretto e dei tentativi di censura e di appunto censurare la libertà di espressione del pensiero. Ma diciamo questo appunto era il 1987, ma diciamo possiamo provare a tornare alla nostra oscena attualità appunto nominare una persona che io, quando faccio rassegna stampa, mi rifiuto sempre di leggere dalle prime pagine dei quotidiani che mi ritrovo appunto a sfogliare la mattina, è appunto Mattia Feltri. Mattia Feltri, nel suo buongiorno appunto sul Corriere della Sera, scrive: allarmi, siam fascist, lo leggo così perché lui ha scelto di metterci una schwa. Anche se non siete entomologi dei social, anzi entomolog, vi dice, vi sarà capitato di imbattervi in parole scritte con l'asterisco al posto dell'ultima vocale. L'asterisco indica un plurale, né maschile né femminile, poiché in italiano il plurale neutro finisce in i e coincide col maschile. Dunque è sessismo, cioè se scrivo cari amici intendo cari amici e cari amiche, ma il maschile, che psicologicamente prevale sul femminile, fa di me un fascio, quindi scriverò car amic. Francamente non so se scrivendo car lettor sono lo stesso un po' fascio, essendo il femminile lettrice, qui l'asterisco fallisce. Comunque l'asterisco è perfetto anche nel singolare, se converso con una persona fluida, cioè dal genere inespresso, dalle rudimentali categorie maschio femmina. Ma quando passo alla comunicazione orale, su Facebook un'accademica della Crusca, dove ritengono oltraggioso per la nostra bella lingua se i ragazzi dicono spoilerare anziché svelare il finale, suggerisce l'uso della schwa. È un fonema che si pronuncia a metà fra la A e la E, e come nell'inglese about si scrive e si scrive e fa vedere come si scrive. Pensa ai professori, anzi professor, anzi professor, e una volta mette l'asterisco, una volta la schwa. Quando vi rivolgete al student, d'ora in poi dovete scrivere e dire student. Forza, ripetete con me, ragazz, aprite il libro a pagina 21. Dai, deve essere qualcosa fra ragazz e ragazz, non è chiaro? Facciamo così, fino a ragazz ci siamo, poi dite una vocale che sia una specie da bozzo di sbadiglio. E vabbè, pensate a Stanlio Olio e sarà sufficiente, l'uditorio maturo e consapevole apprezzerà lo sforzo e non vi sputerà addosso. Non è che potete diventare democratic dalla sera alla mattina, brut fascist. Questo era il buongiorno di Mattia Feltri, diciamo che chiaramente, oltre a essere ovviamente impreciso su tutta una serie di cose che non starò qui neanche a andare ad analizzare, ovviamente diciamo ci veicola questa ironia, no? Questa ironia, questo dileggio rispetto alle rivendicazioni relative alla trasformazione della lingua italiana, una presa in giro, uno sminuire insomma le rivendicazioni senza neanche entrare nel merito, bollandole come questioni di poco conto, anzi quasi come dei fanatismi fuori dal mondo. Anche se, diciamo, a parte la schwa, che magari sì appartiene ai tempi più recenti, a frutto di una sperimentazione ancora in corso, possiamo dirci che le altre possibilità che sono state elaborate dal basso da parte delle collettività femministe e transfemministe di trasformazione del linguaggio, che fosse l'asterisco, che fosse la troncatura delle parole, che fosse la X, in realtà sono in giro da moltissimo tempo, sono frutto appunto di sperimentazioni collettive che diciamo più o meno di successo, non è tanto questo il punto, sicuramente denotano, no, un'esigenza di presa di parola, un'esigenza di presa di parola in un modo che ci rappresenti, rispetto alle quali, diciamo, come ormai siamo abituati a conoscere parlando di questi temi, viene opposta una ridicolizzazione, un'opposizione, diciamo, che si appella alla libertà di pensiero e alla censura, uno sminuire le questioni che vengono poste come se fossero delle questioni secondarie, un po' di maquillage, un po' di pura forma, quando in realtà le destre sul tema del linguaggio levano molto gli scudi, no? Quello che si diceva prima, se fossero questioni di poco conto non ci sarebbe bisogno di scaldare così tanto gli animi. E fa sorridere, appunto, se si pensa che uno dei primi provvedimenti adottati dall'attuale governo Meloni è stato quello di emanare una circolare interna a Camera e Senato, in cui si comunicava ai parlamentari che l'appellativo corretto da utilizzare nei confronti di Giorgia Meloni è il signor Presidente del Consiglio. quindi evidentemente, diciamo, la necessità di emanare un provvedimento per specificare questa cosa denota che le questioni del linguaggio sono tutt'altro che secondarie, così come la stessa conclusione si può trarre dalla quantità appunto di articoli di carta straccia scritta per criticare quei tentativi di alcune amministrazioni di utilizzare un linguaggio più inclusivo, quindi si pensi appunto all'Università di Trento che verteva più che altro sull'utilizzo del femminile e così via. E sempre su questa scia, sempre per dimostrare che non stiamo parlando solo di destre, ma stiamo parlando in realtà di una vasta gamma di soggetti, gruppi e realtà che stanno sprecando moltissime energie per difendere lo status quo, perché di questo un po' parliamo, quindi di bloccare qualsiasi tentativo di trasformazione dei rapporti di potere vigenti in questa società. Possiamo parlare di una petizione lanciata nel febbraio di 2 anni fa, nel febbraio di 3 anni fa ormai, nel febbraio del 2022, e indirizzata al Ministero dell'Università e al Ministero dell'Istruzione, che al momento in cui la leggo ora ha raccolto 23.720 firme, non raggiungendo, ci dispiace, l'obiettivo delle 25.000, che si chiama Lo Schwa No Grazie Pro Lingua Nostra. Il promotore di questa petizione è Massimo Arcangeli, che è uno studioso e linguista, penso, linguista, politico e sociologo italiano, che tra l'altro, appunto, sempre perché è importante fare un po' di memoria storica, è anche il tra l'altro, volevo dire, politico, nel senso che si è candidato con l'Unione Popolare di De Magistris alle elezioni politiche del 2022, è tra l'altro uno di quelle persone che in questo momento si sta battendo, o comunque sta prendendo parola, contro i tentativi del governo Meloni di attaccare chi organizza corsi sulle tematiche queer e transfemminista all'interno dell'università. Eppure, quando si parla di lingua, rivendica un purismo che sa tanto appunto di difesa del privilegio maschile, e dice questa petizione varie cose, firmata tra l'altro da illustri esponenti del mondo intellettuale italiano, tra cui Alessandro Barbero, ma anche Cristina Comencini, Cacciari, Scagno Celestini, Francesco Sabatini, Paolo Flores d'Arcais, eccetera. Potrei continuare, ma forse ve la potete andare a cercare, in cui sostanzialmente si oppone all'utilizzo dell'utilizzo della SFA, definendola una pericolosa deriva spacciata per anelito di inclusività da incompetenti in materia linguistica, che vorrebbe riformare l'italiano a suon di schwa, come se invece l'italiano fosse qualcosa di competenza esclusiva di chi si occupa di linguistica e non fosse una lingua parlata dalle persone. In ogni caso, i promotori dell'ennesima follia bandita sotto le insegne del politicamente corretto, pur consapevoli che l'uso della rovesciata non si potrebbe mai applicare alla lingua italiana in modo sistematico, predicano regole inaccettabili, col rischio di arrecare seri danni anche a carico di chi soffre di dislessie e di altri disturbi neuroatipici. Quindi qui mettiamo in mezzo le persone appunto neurodivergenti, di cui sicuramente Arcangeli non gliene frega niente, 364 giorni l'anno, ma il 365esimo le deve nominare, perché effettivamente la SVAD, alcuni lettori automatici del testo necessari a persone con disabilità sensoriali, non viene letta, e questo sicuramente è un tema. E continua poi questa petizione sfociando addirittura elementi di forte razzismo antimeridionalista, perché appunto, per fare il simpatico, perché poi l'ironia viene fortemente difesa, l'ironia è appunto la e, diciamo, la satira viene, vengono fortemente difese da questi gruppi, da questi promotori dell'ordine linguistico, perché altrimenti non si può più dire niente. E insomma, per far capire qual è il suono della Schwark, Angeli dice: peculiare di diversi dialetti italiani e molto familiare alla lingua inglese, lo schwa, stante la limitazione posta al suo utilizzo, ovvero la posizione finale, trasformerebbe l'intera penisola, se lo adottassimo, in una terra di mezzo compresa presso poco fra l'Abruzzo, il Lazio meridionale e il calabrese dell'area di Cosenza. Ecco, questo insomma, magari le prossime volte che incontriamo, che stiamo a sentire Barbero, che comunque è piemontese, o che incontriamo Ascanio Celestini, gli possiamo chiedere insomma che ne pensa di queste belle parole. Ma diciamo, io invece a questo punto, dopo questa carrellata di brutture, vorrei andare avanti continuando a parlare però di linguaggio, cercando di capire come appunto le questioni del linguaggio si intersechino con le questioni del genere, del femminismo e del potere. Non voglio però farlo da sola, perché mi sembra noioso e soprattutto non sono abbastanza competente. Lo farò con un'altra voce, una voce che tutte le persone all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa conoscono, una voce che parla dai nostri microfoni, perché diciamo ci offre il miglior podcast italiano sull'Asia centrale, ovvero Lorda d'Oro. Quindi tra poco, giusto il tempo di stabilire un complesso collegamento transnazionale, torneremo a parlare di tutte queste belle questioni. Allora, torniamo in voce. Come insomma dicevo poco fa, abbiamo una graditissima ospite in questo redazionale. Ci senti?
Sì, mi sento, ciao.
Ciao. Allora, appunto, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Onda Rossa ti conoscono per altre questioni, no? Ti conoscono per Lorda d'Oro, ma in realtà te sei forte pure sulla questione del linguaggio. Ce lo possiamo dire. Allora,
Lo possiamo dire.
Allora, non so se hai ascoltato la prima parte di questo redazionale, abbiamo provato un po' a fare il punto su come le questioni del politicamente corretto, della cancel culture, del non si può più dire niente, la censura, la libertà di espressione si siano articolate in Italia e si siano fortemente saldate con le questioni di genere, di questa supposta ideologia gender e anche sui temi del linguaggio. Sono un bel diciamo, il tema del linguaggio ampio e inclusivo è un bel bersaglio, no? In questo panorama. Quindi te ti occupi di linguaggio da molto tempo, hai iniziato a farlo, non so se hai iniziato a farlo, però lo facevi anche negli Stati Uniti. Quindi, insomma, se ti va un po' di guidarci, diciamo, nella comprensione di come queste tematiche si sono incrociate con le rivendicazioni che dal basso provano a diciamo, disarticolare i modi tradizionali di utilizzare il linguaggio.
Sì, certo. Prima di tutto, come stavate menzionando appunto all'inizio della puntata e come hai ricordato adesso, questo è il movimento per un linguaggio più inclusivo e più ampio è un movimento che nasce dal basso ed è un movimento che possiamo definire di pianificazione linguistica, che però ha questa peculiarità del fatto che la pianificazione linguistica di solito viene fatta da un'istituzione, quindi è appunto, cioè, posta da un governo piuttosto che un'accademia di lingua nazionale e viene, diciamo, imposto tra virgolette sui parlanti della lingua, di solito all'interno di confini nazionali, e invece questo movimento di pianificazione linguistica nasce da movimenti attivisti e quindi nasce con una vocazione dal basso, nasce da, cioè, anche da scontri abbastanza accesi nel contesto statunitense su quali siano poi le forme da utilizzare e quali invece da non utilizzare, e si propone di ampliare appunto l'audience a cui arrivano questi cambiamenti, però di solito non facendolo avendo accesso allo stesso livello di strumentazionali che si avrebbero se invece questo movimento fosse una pianificazione linguistica tradizionale. Quindi in un primo momento questi movimenti, così è nato negli Stati Uniti, così è successo in Italia, in Spagna, o più che in Spagna nel mondo di lingua spagnola e nel mondo di lingua francese, sono nati da gruppi attivisti con l'obiettivo in un primo momento di andare a ampliare l'inclusività nei confronti delle donne. Quindi i primi movimenti cercano di combattere quello che viene chiamato il linguaggio sessista. In Italia, per esempio, se non mi ricordo male, è del 1987.
Sì, la citavamo prima,
Alma Sabatini. Okay, perfetto, sì. Quindi. Esatto, Alma Sabatini, e quindi sapete che l'obiettivo di quelle linee guida sono specificatamente quelle di rendere visibile il contributo delle donne. In un secondo momento soltanto si sviluppa una seconda ondata di linguaggio inclusivo che invece va ad articolarsi anche attorno alle rivendicazioni invece di altre soggettività marginalizzate che vengono dal mondo LGBTQ+. Per cui ci sono queste due ondate che hanno anche a volte delle richieste contrastanti da un certo punto di vista, no? Quindi, cioè, negli ambiti accademici di chi si occupa di studiare, di capire e anche di avanzare il linguaggio inclusivo, ci sono discussioni ancora su queste forme, soprattutto in alcune lingue dove non sono, per esempio, stabilite, perché l'inglese rispetto all'italiano ha una serie di forme che invece sono più accettate, che sono state già abbastanza sono entrate nel linguaggio comune per tanti motivi diversi, mentre invece l'italiano questa specie di cristallizzazione delle forme grammaticali non l'ha ancora fatta, e infatti spesso uno delle critiche che viene mossa al linguaggio inclusivo in Italia è quello di avere troppe forme che concorrono insieme, no? E quindi sembra che ci sia questa incapacità di capire a cosa si riferiscono tutte queste forme diverse.
Ok.
Sì.
No, no, vai, vai, io non ti fermo, però mi interessava, okay, per esempio, cioè, capire, ritornando un attimo agli Stati Uniti, no? Perché molto spesso in questi discorsi sembra che dagli Stati Uniti arrivino delle onde di follia che poi si abbattono anche, no, sull'Italia, con queste cose assolutamente fuori dal mondo che ci vengono imposte. Volevo capire un po' se negli Stati Uniti questo dibattito sul linguaggio inclusivo è una roba puramente accademica, come molto spesso viene fatto passare, o invece anche lì sia frutto di una serie di stratificazioni di ragionamenti collettivi dal basso.
No, allora, il discorso negli Stati Uniti nasce con una serie di ragionamenti dal basso l'inglese ha questo vantaggio, metto vantaggio tra virgolette perché non vorrei far passare l'idea che ci siano delle lingue che sono migliori di altre, però diciamo un vantaggio che l'inglese ha sull'italiano è che il genere è molto meno visibile dal punto di vista grammaticale, è abbastanza facile parlare in una maniera inclusiva perché tante forme di nomi, di aggettivi eccetera non richiedono il genere. Il genere però è molto visibile nei pronomi e quindi il discorso sul linguaggio inclusivo negli Stati Uniti prende la forma di una serie di pratiche attorno all'uso dei pronomi, in particolare poi ci sono ovviamente altri aspetti, però diciamo il grande dibattito si fa attorno ai pronomi. Ora, sapete che in inglese ci sono due pronomi, uno di genere maschile e uno di genere femminile, he and she. Però l'inglese storicamente ha la possibilità di usare un terzo pronome, they, che se lo studiate a scuola da parlanti di seconda lingua lo imparate e lo apprendete come un pronome di terza persona plurale, quindi è il loro italiano. Ma in realtà l'inglese ha questa possibilità storica di utilizzare questo pronome quando non si sa chi è la persona a cui ci si riferisce. Per esempio, se io vi dico, tu torni a casa, io ti aspetto a casa e ti dico ha chiamato qualcuno, ma non so chi è la persona che ha chiamato, perché non me lo sono fatta dire, posso usare il they, e questo era un uso accettato. Cioè questo è un uso, anzi non accettato, dovrei dire storicamente attestato. Se voi aprite una collezione di testi inglesi a partire, io penso addirittura dal Medioevo, se non ricordo male, l'origine del they neutro, però questa cosa si fa. Quindi era sempre stata una norma di lingua abbastanza, diciamo, desueta, forse anche un pochino letteraria, però esisteva e non aveva mai creato un problema fino a quando è iniziato ad utilizzarlo. Per inizialmente per mettere in visibilità il fatto che esistessero gruppi di persone che non si riconoscevano all'interno del binarismo di genere maschile, femminile, uomo, donna. Quindi diciamo questa difesa, no, a spada tratta della lingua inglese fino a quando molto recentemente non si è iniziato ad utilizzare questi pronomi non si era mai sentita, e infatti appunto trovate articoli di giornale in cui la gente usa they come proprio, cioè, forma corretta, diciamo, sempre corretta tra virgolette, perché stiamo parlando di, cioè, appunto, parlando di lingua, sono tutte forme che evolvono.
Quindi tu dici, diciamo, il dibattito si è creato quando una serie di persone hanno iniziato a scegliere il they come pronome per riferirsi a se stessi, diciamo, e chiedendo anche alle altre persone di utilizzare quel pronome, esatto, per rivolgersi a loro. Ok. E senti, in Italia come è arrivata questa cosa invece?
Perché quello che si inizia a fare negli Stati Uniti è il fatto che all'interno di alcuni circoli, e questa pratica poi passa alle università, si dà la possibilità alle persone di chiedere agli altri che pronomi vogliano usare. Questa non è una pratica obbligatoria nell'università, è una pratica che viene chiesta come cortesia quasi, no? Cioè si chiede di creare meno diciamo disagio alle persone che non si riconoscono in questo binarismo di genere, non andando a chiedere a loro singolarmente qual è il pronome con cui ti identifichi, ma chiedendolo a tutta la classe. Cioè l'idea è, se io chiedo a 25 persone qual è il vostro pronome, non lo sto chiedendo solo alle persone che io penso visibilmente non siano all'interno del binarismo.
Nasce quindi questo panico morale nei giornali statunitensi del fatto che l'ideologia woke nazifemminista nei campus americani obbliga le persone a scegliere i propri pronomi, e cioè immaginate il panico morale che si origina, e da qui passa in Italia già in questo modo.
Quindi
cioè,
già con,
Italia,
questa, con questo panico morale attivato, diciamo.
Sì, quando in Italia arriva la discussione sui pronomi, la discussione sui pronomi non arriva come c'è un gruppo di gente attivista, queer, eccetera, negli Stati Uniti che si sta facendo delle riflessioni sui pronomi. Arriva come c'è la dittatura neoliberista capitalista woke nelle università statunitensi che licenzia i professori perché non usano i pronomi giusti. Ovviamente mai nessun caso documentato di persona licenziata perché non ha utilizzato i pronomi giusti, però sappiamo che comunque i fatti non sono proprio importanti, no, nella discussione di alcuni di questi immorali, e quindi si instaura in Italia direttamente il discorso non tanto attorno al perché si utilizzava la pratica, ma quelli che poi sono degli scenari immaginati, cioè questi sono tutti scenari di fantasia su cosa succede nel caso in cui tu sbagli un pronome.
E diciamo che questi si connettono a quanto dicevamo prima rispetto al panico da cancellazione delle identità, no? Ma infatti io ti volevo chiedere, secondo te cosa c'è in gioco? Nel senso, rispetto a tutti questi dibattiti sull'uso del linguaggio, no? La censura, il politicamente corretto, questa resistenza, diciamo, a modificare il linguaggio, quanto in tante altre occasioni si fa, no? Si modifica il linguaggio, anche vengono introdotti dei termini che prima non esistevano, un sacco di anglicismi, un sacco di nuove parole entrano nei nostri vocabolari, entrano anche nel linguaggio corrente. Perché diciamo qui si articola questo meccanismo invece di panico morale, di forte opposizione da destra e da sinistra, diciamo, in qualche modo?
Sì. Perché la lingua, comunque, o il discorso sulla lingua più che altro, è da sempre uno strumento per parlare di valori politici, cioè una specie di argomentazione, no? Di difesa della lingua che verte su quest'idea che si può parlare di lingua senza parlare della gente che la sta parlando, no? Quindi noi difendiamo la lingua italiana perché non ci piace la schwa, e la schwa non ci piace per un motivo oggettivo. E questa cosa è una finzione che ci permette di parlare di argomenti dove dovremmo dichiarare, diciamo, la nostra opposizione a quelli che magari pensiamo siano valori condivisi da altre persone con cui invece facciamo altri percorsi politici, facendolo attraverso un sistema che sembra oggettivo. Cioè io penso che in gioco a questo punto un sistema anche di cioè da un certo punto di vista di difesa del proprio privilegio, e anche di magari non ordinamento in parte anche della tua identità, no, di militante, cioè che pensi di esserti decostruita, però poi ci sono ambiti dove invece non l'hai fatto. Parlare di lingua da sempre è utilizzato in questo modo, e attraverso discorsi sulla lingua in Italia passano, appunto, come le avete anche già menzionate, cioè in posizioni molto antimeridionaliste, da diciamo, posizioni transfobiche, omofobe, eccetera. Perché c'è questa maniera proprio integrata nel discorso pubblico, per cui si parla di lingua per non parlare dei parlanti che la stanno utilizzando.
Quindi in realtà parlare di lingua vuol dire entrare nei meandri del potere sistemico di questa società, no? Perché modificare la lingua vuol dire anche modificare i regimi di visibilità e anche pensabilità delle cose. E, diciamo, quando stavamo preparando la puntata, tu hai condiviso con noi un paio di riflessioni, oltre a mille materiali di cui ti ringraziamo, anche un paio di riflessioni molto 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 interessanti, no? Sul ruolo della lingua. Una un po' è questa di cui ci dicevi, cioè il fatto, diciamo, i meccanismi che esistono di identificazione tra lingua e società. L'altra in realtà è un dispositivo retorico che molto spesso viene utilizzato per un po' delegittimare i discorsi sui cambiamenti della lingua e sull'utilizzo di un linguaggio offensivo, no? O comunque di termini che diciamo, per una serie di soggettività sono, diciamo, sono oppressivi, sono offensivi, e quindi rispetto ai quali c'è la richiesta di non utilizzo di quei termini. L'artificio retorico è dire sì, ma l'importante non è il termine, è l'intenzione che c'è dietro all'utilizzo di quel termine. E rispetto a questo, noi durante il primo redazionale abbiamo mandato uno spezzone, ci scusiamo ancora con chi ci ascoltava, del monologo di Pio Amedeo, che proprio veicolava questo concetto qui. Cioè, io posso dire tutte le parole peggiori del mondo, non mi interessa se per te sono offensive, perché io non ho l'intenzione di offenderti, e quindi tu non mi puoi censurare, non mi puoi dire quello che non posso dire. Ti viene da ridere, in prima serata.
Mi viene da ridere, esatto, quando sento parlare di intenzione, sì.
In prima serata. Però, invece tu, rispetto a questo, cosa hai da dirci? Dirci qualcosa di intelligente, per favore.
Sulla questione dell'intenzione, diciamo, allora mi veniva da sorridere, perché quest'idea che si possa provare l'intenzione quando la gente produce conversazione è un'idea che è proprio antitetica al consenso scientifico, nel senso che esiste un intero campo di studio della conversazione, si chiama conversazionale, che è comunque predicato attorno, cioè basato su quest'idea che l'intenzione di una comunicazione è la maniera in cui la comunicazione viene recepita. Cioè, se tu dici qualcosa e io lo interpreto in un certo modo, nel senso, l'intenzione non è così importante. E in comunicazione quotidiana questa cosa la sappiamo, cioè noi siamo in grado di capire che funziona così. Se vogliamo fare un esempio che rimanga sempre dell'ambito del genere, c'è questa enorme critica da parte delle analiste conversazionali femministe al famoso slogan, quello che bisogna insegnare alle donne a dire no meglio, no? Che bisogna dire di no perché così gli uomini capiscono un no. C'è c'è casi di studio molto belli, ben fatti, di interazioni dove non c'è un tentativo, no, di approccio sessuale a uomini e a donne, in cui le donne rifiutano inviti da parte degli uomini utilizzando sistemi comunicativi normalissimi, che non è dire no in faccia ad una persona, e gli uomini le capiscono.
Quando per si cui, tratta cioè, di altri temi.
Quando si tratta di altri temi, del tipo se tu mi chiedi una cosa e io non rispondo e cambio argomento, tu capisci che ti ho detto di no.
Che stai sviando.
E su quel tema lì lo che sto sviando, e su quel tema lì lo capisci. Quindi l'intenzione che tu, cioè, capisci che la devi mettere in relazione con la risposta che ottieni. Ora, dato che esiste un intero ambito di studi e un intero corpus di studi che ha dimostrato che questa cosa i maschi bianchi cis la sanno fare, mi sembrerebbe che possiamo dire con abbastanza convinzione che il motivo per cui invece l'intenzione diventa rilevante quando bisogna difendere, no, la decisione di produrre cioè pezzi comici come quell'orrore veramente che abbiamo dato insieme, cioè semplicemente una difesa del privilegio, perché sennò non sarebbero in grado di farlo in nessun caso. E invece, certo, com'è che nella conversazione di tutti i giorni questa cosa funziona e non funziona? Perché se non esisterebbe l'interazione umana, se ci fosse veramente una comunicazione basata solo sull'intenzione.
Certo.
Modifichiamo sempre quello che diciamo in base a chi ci ascolta.
Senti, tu adesso, cioè, ci dicevi ieri appunto che ora vivi in un paese in cui la lingua è sicuramente meno genderizzata dell'italiano, no? E ti volevo chiedere, sì, come si vive in un paese con una lingua poco genderizzata?
Si vive uguale. No, si vive. No, allora ci sono ovviamente due piani, cioè dei piani diversi, no, di questa conversazione. Dal punto di vista ovviamente pratico, no, cioè il sismo non si esaurisce purtroppo solamente nelle scelte linguistiche, e quindi non sono in un paradiso dell'antisessismo, ecco, da questo punto di vista. Dal punto di vista però dell'espressione linguistica invece, cioè sicuramente fa un effetto diverso stare in un posto dove quando, cioè, c'è un'associazione mentale diversa su alcune cure professionali, per esempio, e chi sono i tipi di persone che le possono fare.
Cioè questa cosa si nota, e tra l'altro ci sono degli studi di linguistica cognitiva che provano anche, no, che cioè alla lunga la presenza di termini meno genderizzati aiuta a, diciamo, ampliare il modo in cui riusciamo, no, a concepire l'inclusività di gruppi diversi, persone diverse in ruoli che magari tradizionalmente appartengono soltanto a gruppi egemonici, no? Per cui da quel punto di vista sì, cioè è vero che non avere il genere grammaticale lo si nota in queste cose molto piccole del fatto di riuscire a comunicare da questo punto di vista e sembrare di avere, no, più possibilità espressive. Ovviamente questa tra l'altro è una grande critica che chi è contrario, questa forse, guarda, anzi passamelo così, questa è la critica più alta che chi è contrario al linguaggio inclusivo fa alle proposte di modifica della lingua, cioè la classica posizione di dire: dato che esistono lingue che non hanno il genere, che sono comunque sessiste, allora il linguaggio inclusivo non serve a niente. Cioè, questa posizione è basata su una lettura totalmente in malafede di quelle che sono le argomentazioni scientifiche di chi invece propone il linguaggio inclusivo. Cioè noi non possiamo che togliere il genere grammaticale da una lingua faccia una ristrutturazione dei neuroni nel cervello delle persone per cui il sessismo domani scompare. Cioè questo, certo, penso sia ovvio a chiunque prende in buona fede le argomentazioni di chi fa queste proposte. E quindi ci sono punti da cui invece appunto l'espressione è più facile da fare, comunque questo è anche un paese in cui la scolarizzazione femminile è molto più alta che in Italia, per cui anche questo sicuramente aiuta, no, a vedersi in posizioni, cioè almeno dal punto di vista delle donne. Non parlo di gruppi LGBTQ perché in Kazakistan purtroppo il discorso su queste identità, diciamo, non è affrontato ancora da un punto di vista così aperto e pubblico che riusciamo ad avere dei dati così ben strutturati.
Quindi diciamo possiamo dire che il linguaggio non cambia magicamente la realtà, però insomma crea degli spazi di pensabilità che altrimenti rimangono schiacciati anch'essi, non solo dalle oppressioni, certo, strutturali, ma anche da un'impossibilità, no, di nominare le cose. Io ti ringrazio, volevo sapere se volevi aggiungere qualcosa in chiusura prima di chiudere il redazionale, in realtà.
No, guarda, forse l'unica cosa che avrei aggiunto, ma perché hai nato un po' di istituzioni storiche, linguistiche, eccetera, del paese, cioè aggiungerei a quello che dicevate di Arcangeli, stavate parlando,
sì,
prima, immagino, no?
Sì, sono cose belle.
Del fatto che comunque, esatto, che l'Accademia della Crusca Italiana è una istituzione di lingua che ha comunque molto spesso espresso questa posizione che la lingua va vista solo come oggetto scientifico e non politico, che io trovo
abbastanza aberrante questa cosa, però
preoccupante dal punto di vista di persone che sono comunque responsabili per organizzare l'insegnamento dell'italiano nelle scuole governative del mondo. Cioè questa è gente che comunque quando parliamo dell'Accademia della Crusca, secondo me è importante ricordare che queste sono persone che stanno facendo un certo tipo di attività di diplomazia soft per il governo italiano con un punto di vista che è colonialista.
E soprattutto che loro sì hanno un potere reale di dirci come dobbiamo parlare.
E infatti loro l'hanno fatto, perché poi tutte queste pianificazioni linguistiche di cui cioè questa appunto sul linguaggio inclusivo, c'erano, cioè, alcuni compagni in alcuni ambienti appunto a scudi alzati, però diciamo, se vogliamo veramente preoccuparci, no, di imposizioni orwelliane sulla lingua, io direi, cioè, tutte le leggi che sono state proposte, ma anche abbastanza ridicola, sull'uso degli inglesismi, chiaramente fatte per fermare il dibattito attorno a temi sempre di inclusività, certo, di genere, o anche cioè, posizioni, temi e leggi molto antimeridionaliste che comunque nel nostro paese continuano.
È un tema, sì.
E di difesa dei dialetti contro, cioè, come metodo di esclusione per i migranti. Tutte queste posizioni, questo è il vero potere linguistico, questa è pianificazione linguistica istituzionale dall'alto che dovrebbe farci paura più di
chiedere di utilizzare i pronomi giusti, ecco.
Direi che non possiamo che essere d'accordo con te. Noi ti ringraziamo e diamo appuntamento a chi ci ascolta per la prossima puntata dell'Ordadoro, che sarà?
Mercoledì prossimo,
perfetto. Allora, grazie mille per averci guidato un po' in questa riflessione e ci sentiamo presto.
Un abbraccio, ciao.
E allora, quando sono le 19:42, ci avviciniamo alla chiusura di questo redazionale di oggi. Facciamo una piccolissima pausa musicale e poi vi passiamo ai saluti.
I wanted to be a princess. I never asked anyone to braid my hair. I never asked my mom to buy me things that I saw on the TV marketed towards girls. I never wanted to wear a dress. And I was never obsessed with the color pink or sparkly things, unicorns or fucking fairy wings. Gender never really meant that much to me till people started telling me how it was supposed to be. Till the people that I love started to say, boys, don't talk that way. Boys, don't dress that way. Boys, don't act that way. The problem I have with gender is that I'm not even sure whether I know what I mean when I say I'm a girl because I feel that way. Boys can wear dresses and makeup, anyone can wear whatever they want. Girls can have short hair and muscles, and that's where I run into trouble. Cause if I use she pronouns, well, what does that mean? Am I reinforcing a gender binary that I don't believe in, that I don't adhere to? I say I'm a woman, what's that supposed to tell you? Gender doesn't tell you a damn thing about me. Doesn't tell you what I like or how I act. It doesn't tell you how I speak. The people you love, they don't love you if they say, boys, don't talk that way. Boys, don't dress that way. Boys, don't act that way.
E allora, quando sono le 19:44, siamo in chiusura di questa seconda puntata del ciclo di redazionali Non si può più dire niente su woke culture, cancel culture e politicamente corretto. La prossima puntata, così, giusto per farvi venire la voglia, sarà il 6 febbraio, sempre giovedì, sempre alle 18:15, quando parleremo del cosiddetto capitalismo woke, cioè di come dietro alle questioni appunto della woke culture, del politicamente corretto, ci siano anche grandissimi interessi commerciali. E appunto, ritornando a quanto dicevamo all'inizio, il dibattito attuale sul cambio di rotta di Meta e prima ancora di X, ma insomma di X ormai ci stupiamo di meno, ma appunto rispetto a Meta c'è stata un grande sorprendersi, in realtà siano pienamente contestualizzabili in questa fase di turbo capitalismo iperliberista. Detto questo, quando sono le 19:45, io saluto le persone all'ascolto, ringrazio chi ci ha ascoltato e ringrazio anche le due compagne che sono intervenute, e lascio gli splendidi microfoni di Radio Onda Rossa a Tabula Rasa, che inizierà più o meno fra un quarto d'ora.